Lucia, come possiamo iniziare? Dai contenuti, direi.
Sì, decisamente, perché in questo fine settimana è stata presentata la carta d'intenti, frutto del lavoro di PD, SEL, PSI, che insieme appunto hanno stilato questo manifesto, che è stato presentato sabato a Roma. Bersani, Vendola, Nencini lo hanno fatto in una veloce, rapida manifestazione, proprio per mettere al centro i contenuti. 10 sono le parole d'ordine di questo manifesto: Europa, democrazia, lavoro, uguaglianza, libertà, sapere, sviluppo sostenibile, beni comuni, diritti, responsabilità. Anche il titolo è molto significativo: Italia, bene comune. E vogliamo leggere agli ascoltatori l'attacco di questo manifesto, che trovate naturalmente in rete. Noi democratici e progressisti ci riconosciamo nella Costituzione repubblicana, in un progetto di società di pace, di libertà, di eguaglianza, di laicità, di giustizia, di progresso, di solidarietà. Vogliamo contribuire al cambiamento dell'Italia, alla ricostruzione delle sue istituzioni, alla pienezza sua della vita democratica. Per questo promuoviamo le elezioni primarie, per scegliere il candidato comune dei democratici e dei progressisti alla guida del governo del nostro Paese. Significativo è anche come si conclude la carta d'intenti. Il capitolo è responsabilità. L'Italia ha bisogno di un governo e di una maggioranza stabili e coesi, e l'indicazione è molto precisa, è elencata per punti. Le forze della coalizione, in un quadro di lealtà e civiltà dei rapporti, si dovranno impegnare a sostenere in modo leale per l'intero arco della legislatura l'azione del Premier scelto con le primarie, affidare a chi avrà l'onere e l'onore di guidare la maggioranza la responsabilità di una composizione del governo snella e sottratta a logiche di spartizione, e poi ancora vincolare la risoluzione di controversie relative a singoli atti o provvedimenti rilevanti a una votazione a maggioranza qualificata dei gruppi parlamentari convocati in seduta congiunta. Ce ne sono altri di punti, ma la sostanza è questa: praticamente una blindatura della coalizione per, come ha detto lo stesso Bersani, non ripetere gli errori del passato.
Ma non vogliamo fare la fine dell'ultimo governo Prodi.
Esatto, anche perché la sostanza è gli elettori del centro-sinistra, quello che temono è di ritrovarsi appunto in una situazione di conflittualità esasperata che non permette nessuna scelta poi di governo concreta.
Allora, partiamo proprio da questa carta d'intenti con i nostri ospiti e ripropongo il giro con cui ho fatto il saluto. In questa carta non c'è nessun riferimento alla cosiddetta agenda Monti, infatti qualcuno l'ha sottolineato. Partirei proprio da Benedetto Zaccheroli e gli chiederei un giudizio, cioè è una carta in cui ci si riconosce, voi vi riconoscete?
Ma senza dubbio, non c'è cioè, mi sembra che i punti siano talmente generici che non ci sia assolutamente problema nel riconoscersi in questa carta d'intenti, soprattutto nell'ultimo della responsabilità e nel tenere la coalizione, nel rispettare chi vincerà le primarie e portarla avanti per 5 anni. Direi che il fatto dell'agenda Monti c'è sotto traccia, cioè nel senso che Monti ha ridato una grande rispettabilità dell'Italia in Europa e nel mondo. Questo è il primo punto, il punto fondamentale di quella che è l'agenda Monti, di quello che è il governo Monti, che il Partito Democratico sostiene. La seconda, la responsabilità di una stabilità di governo, che in questo momento è quella che fa in modo che poi Monti sia rispettato e il nostro governo e la nazione siano rispettati in giro per l'Europa e per il mondo. Quindi mi sembra che l'agenda Monti vada bene in questo senso declinata.
Per Renzi è una carta d'intenti troppo generica.
Lo è, va bene riempirla, bisogna darsi una mossa, farlo e riempirla di contenuti.
Sulle regole invece?
Sulle regole secondo me ci sono degli esercizi barocchi strepitosi, mi piace più il gotico, che è un po' più lineare, che è un po' più sereno e tranquillo. Mi sembra che ci sia un po' di paura in giro e che quindi si tenti di fare di tutto per allontanare gli elettori. Questo
ma che
deve...
cosa manca a vostro avviso ancora?
Beh, un po' di serenità sicuramente e soprattutto il fatto di non avere paura che ci siano degli elettori che vengano a votare, che quindi di facilitarli. Insomma, se parliamo tanto di regole, di abbattere la burocrazia, se uno va a leggere per il momento quello che è il testo di quell'articolo che parla e che però per il 21 andrà emendato, insomma ci sarà il collegio che lo farà, insomma io spero che lo si semplifichi ulteriormente, perché basta fare l'esempio delle primarie con la festa dell'unità. Cioè, alla festa dell'unità io non ho mai visto qualcuno chiedere la tessera di partito o chiedere di registrarsi prima di andare, ma anzi ben volentieri si accolgono tutti coloro che vanno nella speranza che le discussioni che si fanno lì dentro possano affascinare, possano convincere e che comunque siano un terreno di confronto. Il fatto di fare regole che allontanano le persone, questo con una paura di chissà cosa, che non ho ancora capito quale sia la paura.
Proviamo a mettere un attimo i puntini sulle i, nel senso che le regole e quali sono. Allora, ci si potrà registrare il giorno stesso, cioè quando si va a votare nel cosiddetto primo turno. L'unico dubbio ancora è il secondo turno vedrà la partecipazione di elettori che hanno già votato al primo turno, oppure anche chi volesse andare a votare al secondo turno potrà farlo per la prima volta? Ecco, questo ancora non si sa ed è giudicato un punto molto delicato. Dal vostro punto di vista, e chiudo qui Zaccheroli, poi continuiamo il giro, dovrebbero andare a votare anche per la prima volta quelli del secondo turno?
Secondo me sì.
Cati La Torre, partiamo dalla carta di intenti, insomma è un documento che può essere una base vera, perché generico, come dire, è secondo me un'affermazione un po' ambigua, non è per forza un giudizio di valore.
Dunque, mi spiace dover contraddire Benedetto fin dall'inizio. Io non credo che sia generico, perché una lettura attenta in realtà dice delle cose importanti, o almeno importanti per una lettrice o un elettore di sinistra. Dice delle cose ovviamente che poi vanno tradotte in un programma politico di governo, cioè quindi proposte concrete, però intanto dice delle cose che, come dire, a me convincono. E ne cito alcune. Dice delle cose che, come dire, sono anche un primo punto per una coalizione di centro-sinistra, devo dire. Sul tema del lavoro, per esempio, che non possono essere discriminati alcuni sindacati, questo, come dire, già è una cosa che mi fa ben sperare, che ci vuole un alleggerimento fiscale sul lavoro e l'impresa attingendo ai grandi patrimoni finanziari e immobiliari, tradotto patrimoniale, è una cosa su cui, come dire, abbiamo una visione diversa rispetto al governo Monti, ma anche rispetto a Renzi, che dice che la patrimoniale c'è già ed è l'IMU. Io invece penso che chi guadagna di più, quindi le rendite finanziarie e i grandi patrimoni immobiliari, dovrebbero essere tassate di più.
Ma il cittadino può essere sicuro che la traduzione è proprio patrimoniale, o poi nel momento in cui arriverà il momento di governare ci sarà una traduzione magari diversa?
Ma guarda, se dicesse soltanto come dire, i grandi patrimoni immobiliari, allora potrei capire, ma siccome dice patrimoni finanziari e immobiliari, quindi vuol dire, come dire, dal punto di vista economico e finanziario, diciamo una patrimoniale. Poi dice delle cose importanti sulla riforma anche delle istituzioni, cioè riformare l'assetto, renderlo più semplificato. Spero che si riferiscano anche al dimezzamento del numero dei parlamentari, o comunque una modifica, come dire, dell'assetto istituzionale che renda diciamo democraticamente sempre assolutamente forte il ruolo del Parlamento, ma magari un po' meno ingessato rispetto al passaggio tra Parlamento e Senato dello stesso atto. Poi dice che non possono più esserci degli emolumenti superiori alla media europea, anche questo è un punto, mi sembra, abbastanza importante. Poi, per quanto riguarda i diritti che mi stanno a cuore, cioè i diritti delle donne, dice delle cose molto importanti, cioè bisogna modificare la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Dopo 20 sentenze che hanno detto una parte che è incostituzionale, un'altra parte che è legittima, finalmente il legislatore metterà mano a questo. Garantire l'applicazione della legge 194, la legge sull'aborto, non è scontato. Oggi la legge 194 è davvero attaccata da più parti, dietro, come dire, molto spesso alle questioni, diciamo, come dire, al cavallo di Troia un po' cattolico
della,
ecco,
libertà personale,
ma sappiamo che è un attacco alla interruzione volontaria di gravidanza. di gravidanza, e poi dice delle cose interessanti dal punto di vista dei saperi, dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto la parte che mi convince molto è quella dei beni comuni, perché oltre a ribadire il dettato referendario, cioè che l'acqua è un bene pubblico e comune, dice delle cose che per me sono molto importanti, cioè che l'energia, che il patrimonio culturale del paesaggio, che le infrastrutture dello sviluppo sostenibile, che la rete dei servizi del welfare devono vivere in un quadro di programmazione, regolazione e controllo sulla loro qualità. Non è scontato, in un momento in cui si tende verso una eccessiva privatizzazione di alcune delle cose che per noi sono, come dire, considerate beni comuni nella nostra pratica quotidiana, che una coalizione che si appresta, o come dire, che vuole governare, dica questo, per me è veramente importante. Chiudo dicendo che sul tema dei diritti ovviamente c'è una presa di posizione finalmente, sul tema del riconoscimento, ed è una cosa che mi tocca anche, credo tocchi la vita di tutti noi tre, ma è un caso, ma tocca la vita di tutti noi tre.
Ma interessante anche quello, devo dire.
Interessante anche come appunto in consiglio comunale, diciamo, ci sia anche una rappresentanza di tutta la composizione della cittadinanza, perché le persone LGBT sono, come dire, componenti della cittadinanza come chiunque altro. Quindi che finalmente si parli di diritti di cittadinanza anche delle persone LGBT e del riconoscimento delle loro affettività in Italia, e che devono essere riconosciuti cittadini italiani. Vorrei dire anche una cosa sull'agenda Monti. Che cos'è l'agenda Monti? No, perché poi ho appena detto queste cose, mi sembrerebbe davvero anche, diciamo, un po' ridicolo pensare che la parola Monti o la parola agenda Monti, che è semanticamente un'espressione con la quale noi indichiamo politiche di austerità e rigore, diciamo, sulle politiche di bilancio, debbano essere inserite come agenda Monti insieme a parole come, accanto a parole come welfare, diritti, lavoro, cittadinanza. Cerchiamo di essere anche seri.
E
ecco.
Una sua valutazione dell'agenda Monti?
Ma dunque, io ieri sera ero a casa, mi annoiavo e ho preso di nuovo questo libro sulle politiche sul neokinesismo, stamattina è difficile pronunciare correttamente anche, sono un po' dislessica, ed ero lì che stavo leggendo questo e rispolveravo, diciamo, i vecchi principi per i quali appunto l'austerità e basta, non coniugata a, come dire, delle politiche di sviluppo, producono sostanzialmente quello che sta succedendo in Grecia, quello che sta succedendo in Spagna, quello che è successo in Portogallo, cioè l'aumento della disoccupazione e il peggioramento della qualità della vita di molti cittadini. Ora, è chiaro che in Italia ci volesse una sferzata, come dire, di rigore, però è anche vero che mi sembra che troppo rigore stia veramente ingessando la nostra economia e non ci sia, soprattutto per i giovani e le giovani, perché poi il dato interessante è, andiamo a guardare qual è la disoccupazione giovanile in Italia e che cosa è cambiato in questi due anni. Niente, è solo aumentata, per cui riforme del lavoro, vogliamo maggiore flessibilità del sistema del lavoro, perché i giovani, poi io per esempio l'unica cosa che ho visto che questa riforma ha prodotto, un sacco di gente che era assunta a tempo indeterminato, appena l'azienda è andata minimamente in sofferenza economica, è stata licenziata e riassunta con contratti altamente improbabili, con Coppro, eccetera.
Con Cati La Torre torneremo più avanti sulle regole, sì, di queste primarie. Andiamo invece a sentire Sergio Lo Giudice e qual è la sua valutazione di questa carta di intenti.
Ma intanto la prima valutazione positiva è legata al fatto che una carta di intenti comune al centro-sinistra, le forze che stanno dando vita a una proposta di governo per l'Italia e che sarà sottoscritta, dovrà essere sottoscritta dai candidati alla premiership per il centro-sinistra, insomma che questa carta di intenti ci sia, esista, non solo perché è la base programmatica necessaria per fare capire anche agli italiani dove vogliamo andare, ma perché intanto riesce con la sua stessa esistenza, diciamo, a costruire quel terreno comune fra forze politiche e fra i candidati, che alle volte nel dibattito politico, soprattutto per quanto riguarda la competizione per la premiership, rischia di scappare di mano. Cioè il rischio per chi ci guarda, per chi ci ascolta, per chi legge le nostre proposte, è che noi stiamo mettendo in campo delle proposte di governo per il paese, alternativa l'una all'altra, che non si capisce bene dopo come mai potranno arrivare a sintesi. Ecco, quindi il primo scopo direttamente raggiunto, direi, della carta di intenti è questa. Le tre forze politiche che in questo momento hanno dato vita alla coalizione centrosinistra, cioè il PD, SEL e il PSI, pur essendo percepite o, come dire, autorappresentandosi in modo magari un po' differente fra loro, chi ha più una vocazione maggioritaria, chi ce l'ha meno, chi si caratterizza più per temi magari di laicità piuttosto che per un'attenzione al lavoro, trovano in questa carta un quadro comune. E tutti i candidati, anche questo è molto importante, pure stanno in questo quadro, diciamo, concettuale. Prima si parlava della genericità. È una carta molto molto agile, stiamo parlando di 10 paginette di programmi, 10 punti appunto, non più ampi di una paginetta l'uno. Questo secondo me rappresenta intanto un buon elemento di sintesi. Certo, questo non è il programma di governo che andrà costruito doppio avanti, anche dopo le primarie, anche evidentemente con la responsabilità di chi avrà vinto la competizione per la premiership e quindi darà anche una sua impronta, evidentemente, che sarà poi l'impronta maggioritaria del nostro elettorato a quel programma. Però è vero anche che si tratta di un programma che contiene al suo interno una serie di parole chiave molto importanti. Adesso molte sono già state elencate da chi mi ha preceduto, voglio ricordarne giusto un paio. Per esempio il tema della legge sulla rappresentanza, cioè, è un tema fondamentale, nel senso che è una presa di posizione del centrosinistra sulla necessità che occorra che si rivedano le regole che riguardano la partecipazione dei lavoratori alla vita produttiva e alla vita aziendale. È un tema che ha prodotto contrapposizioni feroci nel nostro paese, basta pensare alle vicende di Pomigliano, e che rispetto a cui il centrosinistra si impegna a fare un passo avanti nella direzione di garantire un'effettiva democrazia sindacale. Oggi c'è un rischio di delegittimazione della stessa rappresentanza delle forze sindacali nel momento in cui addirittura le fabbriche, la contrattazione diretta rischia di fare perdere di, non di rappresentatività, ma fare perdere il ruolo all'interno dei singoli posti di lavoro. Abbiamo visto anche qua a Bologna con la Magneti Marelli le rappresentanze sindacali e le rappresentanze dei lavoratori. Su questo c'è un impegno importante della carta di intenti, che quindi impegna forze politiche e candidati. Un altro punto molto importante per quanto riguarda in generale, diciamo, lo sviluppo della società, riguardo il tema del lavoro così come riguarda il tema dell'istruzione, è quell'affiancamento del termine uguaglianza al termine merito. Su questo, come dire, poi Pierluigi Bersani ha fatto un punto, diciamo, anche di caratterizzazione della sua stessa candidatura. Noi abbiamo parlato per anni di pari opportunità, abbiamo parlato per anni di merito, abbiamo parlato per anni di competenza, tre concetti che vanno tutti e tre salvaguardati, a patto di tenere sempre presente che la nostra Costituzione ci indica anche una strada, che è quella dell'uguaglianza fra le persone. Uguaglianza evidentemente significa uguaglianza del punto di partenza, uguaglianza delle pari nel senso di pari opportunità, uguaglianza di fronte alla legge, uguaglianza e anche rispetto del merito e della competenza, rispetto alle amicizie e ai favori. Però insomma il quadro ideale, quella parola chiave, mi sembra molto, molto significativa. E poi ci sono tante appunto richieste specifiche, tanti impegni specifici, normativi, che non sono, come dire, per niente scontati. Prima si citava per esempio la legge 40, noi siamo in presenza di un governo che sta per fare ricorso contro la Corte Europea dei Diritti Umani rispetto a una condanna di parti della sentenza della CEDU che ha condannato una parte della legge 40 giudicata discriminatoria. Ebbene, questo governo sta ragionando sul fatto di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. La carta d'intenti dice quella legge va cambiata in relazione alle tante sentenze che ci sono state nel nostro paese, ma evidentemente il riferimento è anche a quella europea, per renderla più efficace dal punto di vista dell'eguaglianza.
Lo giudice, ci fermiamo qui perché sono le 9:10 e vogliamo insomma anche affrontare altri temi. Ricordo i contatti, ci stanno già scrivendo gli ascoltatori: SMS 348 7649 289, mail diretta @radiocittadelcapo.it.
Ci scrive Andrea: esiste un rischio di inquinamento delle primarie da forze non afferenti al centro-sinistra? È da tempo che ho questo dubbio. Dunque cominciamo questa volta il giro di tavolo con Cati La Torre. Su questa domanda vi chiedo di essere più sintetici, così facciamo una raffica di domande. Dunque, lo ricollego anche con il problema del secondo turno. Abbiamo detto 25 novembre primo turno, 2 dicembre secondo turno eventuale se nessun candidato raccoglie il 50% più uno dei voti. Chi deve votare nel secondo turno? È qui il punto di domanda. Quanto deve essere aperto e quanto c'è il rischio appunto di inquinamento?
Dunque, purtroppo devo dire che in Italia questo rischio c'è sempre. Basta ricordarsi l'esperienza di Napoli, me ne viene una, forse anche di Palermo in parte, quindi non mi sento di dire, perché io sono anche del Sud, non mi sento di escludere che questo possa avvenire, però diciamo coniare le regole soltanto avendo a mente il potenziale rischio, nemmeno questo mi sembra un esercizio efficace. Io dico che al secondo turno dovrebbero poter votare tutti, nel senso che mi metto nella condizione di una persona che magari non ha votato al primo.
Obiettivo che non è quello di favorire questo o quel candidato, ma deve essere eletto da tutti noi come necessario strumento per garantire il migliore processo, la migliore realizzazione del processo. Il tema dell'inquinamento evidentemente esiste soprattutto in zone d'Italia in cui è stato è dimostrato dai fatti, come si possono verificare delle situazioni poco piacevoli o strane. Da questo punto di vista, quindi, il tema della registrazione pubblica degli elettori del centro-sinistra è un elemento di garanzia che, attenzione, non è per niente una novità, è esattamente quello che noi abbiamo fatto nelle precedenti tornate di primarie. Per quanto riguarda il Partito Democratico c'è solamente una sola regola nuova in tutto questo, ed è il fatto che si possano candidare alle primarie più candidati provenienti dal Partito Democratico. Io ricordo che noi siamo l'unico partito al mondo che regge il suo segretario con le primarie, non è un elemento, come dire, eccentrico, sta dentro un principio per cui il segretario viene eletto con le primarie in modo che dopo sia automaticamente il candidato premier. Abbiamo deciso di rifare un secondo giro di primarie, Bersani si seguirà alle seconde primarie nel giro di 3 anni, proprio per massima democrazia e trasparenza e relazione con l'elettorato, che oggi è così scollegato alla politica per responsabilità della politica che è necessario noi mettiamo in campo tutte le misure più adeguate.
E chi dovrebbe votare al secondo turno?
Sul tema del secondo turno, adesso il Partito Democratico ha dato un'indicazione, diciamo, che adesso dovrà essere ragionata con le altre forze del centro-sinistra. Il ragionamento che è venuto fuori dalla nostra assemblea è stata quella di fare in modo che ci sia una registrazione complessiva di tutto l'elettorato già al primo turno, in modo che dopo non ci possano essere cammellamenti di truppe di altri partiti che poi decidano di condizionare il voto.
Zacchiroli?
Ma io aiuto.
Sì, allora, in parte l'ha già detto, mi sembra.
Sì, in parte sì, però io sul termine inquinamento mi sembra molto brutto quello che si sta usando, soprattutto se il Partito Democratico, che è quello che propone e poi dopo insieme ad altri alleati costruisce le primarie. Innanzitutto, perché chi va a votare sono comunque dei cittadini, va bene che ci sono delle zone in Italia, poi io non ho ancora capito se vi riferite in questo senso a inquinamento nelle primarie precedenti o durante le elezioni che possono essere legislative o non ho capito a quale inquinamento vi riferite.
Delle primarie, però le primarie, il caso di Napoli mi pare che fosse state annullate perché
bisognerà fare attenzione a che questo non succeda.
Certo, però non possiamo escludere.
No, passiamo all'antiproibizionismo, eccetera, quant'altro. Ma vabbè, insomma, il proibizionismo. Cioè, visto e proprio perché si va a votare per il candidato premier e non per il segretario di uno dei partiti, immagino che ci siano tantissimi italiani che, delusi da Berlusconi, delusi dal passato, abbiano deciso e scelto di guardare all'altro campo, anche perché sappiamo benissimo, noi che facciamo parte di una componente che al governo per un po' di tempo non c'è stata e ha perso proprio perché non aveva abbastanza voti, bene, ci possono essere queste persone che guardano alla nostra parte dicendo è possibile anche andare a votare lì. È possibile che magari non abbiano tutto il desiderio di andarci subito perché abbiano delle resistenze e che magari quando invece che tanti candidati ce ne sono solo due abbiano la preferenza per uno e vogliano andare a dire beh insomma io voglio andare a votare allora per quello, proprio perché hanno la consapevolezza che quel voto va a incidere fortissimamente sulla scelta del candidato premier che con i migliori auspici vogliamo che sia, e forse anche loro lo capiscono. Per questo il dovere stare lì e dire ma insomma no, vi registrate molto prima dovete dirlo, mi sembra assolutamente ridondante. Cioè, io faccio fatica, insomma, proprio perché si prendano delle misure in quelle città dove ci sono stati esempi, noi siamo di una città dove le primarie ci sono state, e mi sembra che non ci siano stati dei problemi laddove anche qua c'era una capacità, volendo, di cammellamento enorme. Certo che qui in secondo turno non c'era, per cui l'esempio vale fino a un certo punto, però secondo me bisogna con buona pace dare la possibilità a tutti coloro che si vogliono aggiungere anche all'ultimo. Riprendo l'esempio della festa in unità, non è che se uno viene solo l'ultima sera a mangiare, no, non sei venuto prima, vuole dire che non volevi, alla fine vuoi inficiare il tutto, no?
Vedi la differenza tra mezza chiroli, quando io penso a chi potrebbe andare al secondo turno, penso a quel numero enorme di elettori, diciamo, delusi anche dal centro-sinistra, lui pensa agli elettori delusi da Berlusconi.
No, io penso anche a quelli di centro-sinistra delusi, no, e sono tantissimi e ne sono consapevole, ne incontro ogni giorno. Anzi, se guardano le cifre delle iscrizioni, finisco solo.
Sì,
il fatto è che visto che di solito c'è un inconscio
lei,
verso Renzi, per cui sia il Berlusconi mascherato, insomma, tendevo le mani davanti.
Allora, Benedetto Zaccheroli è esponente del comitato per Matteo Renzi. Voglio anche ricordare, perché fa parte della cronaca della settimana, che giovedì Renzi sarà qua a Bologna con il camper e poi alla sera a Castenaso,
sì,
per un incontro pubblico.
Prima tra le due, poi a Imola.
Ma arriva prima col jet e poi va il camper oppure va direttamente col camper?
Concentriamoci perché abbiamo ancora poco tempo. Paolo, nostro ascoltatore, che ha scritto all'SMS 348-7649-289, parla proprio di Renzi e dice: la vaghezza dei renziani nasconde mancanza di idee o l'indicibile voglia di rottamare qualsiasi cosa possa chiamarsi sinistra e appiattire tutta l'area su idee liberiste?
Ma io non riesco a capire quando si parla di vaghezza. Fino a questo momento mi sembra che chi abbia scritto un programma che si sta costruendo poi in una seconda fase in maniera wiki e che verrà presentato poi alla Leopolda 15 giorni dal voto, mi sembra che sia Matteo Renzi, insomma. Vaghezza.
E sulle idee liberiste?
Le idee liberiste, oddio ragazzi, non sono mica un cancro.
Dipende.
Mamma mia.
E come si farà a costruire, per esempio, una politica industriale, una politica sul lavoro, partendo da punti di vista differenti? Stiamo parlando sempre di economia, in particolare di politiche sul lavoro.
Non, a chi lo state?
Sempre a lei, Zaccheroli, e poi un giro di tavolo su questa tematica del lavoro, come si può declinare, visto che ci sono punti di vista diversi.
Vi raccomando sintesi, che così abbiamo anche
ragazzi,
qualche altro tema.
Vabbè, allora, innanzitutto guardando all'Europa come possibilità di trarre finanziamenti, che ci sono, va cambiato, va agito in Europa la modalità di trarre finanziamenti per l'Italia, ma va anche in questo senso, soprattutto per quanto riguarda le imprese, riuscito a facilitare quelle che sono le possibilità di prendere dei finanziamenti e di utilizzarli poi sul territorio locale e anche verso le imprese, perché poi nel momento in cui io le uso verso le imprese è chiaro che le uso anche verso i lavoratori e non solo, ma questo per quanto riguarda anche i servizi. Il problema del lavoro non è solo ed esclusivamente da trattarsi per quanto riguarda il lavoro nello specifico, perché attorno alla vita delle persone che lavorano c'è tutto un mondo che va messo a posto, per cui anche quando si parla di welfare, quando si parla di scuola, quando si parla parlare di queste cose vuole dire un aiuto al lavoro. Se si parla di alzare la possibilità di accesso al nido in tutta Italia da qui al 2018 sino al 40% di possibilità di dare posti in questo senso, è chiaro che si aiuta l'occupazione femminile e si va ad agire in quel senso. Poi bisogna partire dalla riduzione del debito, perché poter effettuare, avere le risorse per effettuare delle politiche sane sul lavoro, o io i soldi o non li ho. Noi non si stampa più moneta da un lato, la si stampa in Europa, dall'altra parte ci vuole una riduzione del debito e quel debito va controllato, lo si può fare. Ci sono per esempio il fatto di fare in modo che si vendano in un certo senso alcuni che sono quelli i patrimoni nazionali, si possono tranquillamente provare a privatizzare, un'uscita da alcune, certo, sì, Catinatore, che ti devo dire, sai, cioè, se vogliamo rimanere dentro il 900 possiamo farlo, se proviamo a vivere nel 2000 possiamo provare a fare sforzi successivi, aumentare il potere d'acquisto da parte delle famiglie, per esempio ridurre l'imposizione tributaria sui redditi che sono netti sotto dai 2000 euro in giù, cassa, deposito, prestiti, eccetera, quant'altro. In programma ci sto tutto, se volete brevemente io provo a dire tutto,
no,
quanto,
no,
ma
no, non ce la facciamo ovviamente.
E poi l'ottimizzazione della spesa, in questo senso si possono andare a fare politiche sul lavoro, questo sì.
Sergio Lo Giudice.
Ma il primo capitolo della carta di intenti è quello che guarda all'Europa. Questo può significare tante cose, no? Quando si parla di agenda Monti si parla soprattutto della necessità che l'Italia risponda alle richieste che vengono dal livello europeo di risanamento dei conti, di risanamento del paese. Monti l'ha fatto, ha messo in campo, come dire, dei fortissimi antibiotici che erano assolutamente necessari a rivitalizzare, a sanare il corpo malato di un'Italia affranta dal debito pubblico e sopraffatta dal disordine dei suoi conti. Dopodiché un corpo per guarire ha bisogno, dopo gli antibiotici, prendere le vitamine. L'Italia ha bisogno di ripartire andando oltre quella che è stata una fase di austerity, una fase di rigore. Questo non significa naturalmente entrare, riaprire il tema di un aumento del deficit o riaprire il tema di un'allegria dei conti pubblici. Questi devono essere, come dire, un rigore, una sobrietà, un modo di gestire la cosa pubblica in maniera più attenta al rapporto fra le entrate e le spese, devono necessariamente diventare delle costanti per quanto riguarda il nostro paese. Contemporaneamente vanno messe in campo delle misure nuove rispetto al lavoro, insomma, in parte abbiamo già detto prima, c'è la necessità di modificare.
Ma bisogna rivedere quello che c'è adesso, cioè il governo Monti sul lavoro ha fatto delle cose molto precise, si continua da lì o si torna indietro su qualcosa?
Ci sono delle misure che vanno salvaguardate, ci sono delle questioni che vanno riviste. Quando si parla per esempio di modifica dell'articolo 18, una modifica che di fatto ha, come è intervenuto a fare un'operazione di maquillage rispetto a un articolo peraltro poco utilizzato, ha lasciato comunque in piedi lo stesso numero esorbitante di contratti di lavoro che erano in piedi precedentemente, beh, significa che forse qualcosa non ha funzionato per bene. Ecco, quindi da questo punto di vista è necessario sicuramente trovare delle misure nuove per un mercato del lavoro che sta cambiando. Però quando si prende in mano il modello della cosiddetta flex security, tanto cara a Renzi, tanto cara per esempio anche al mio compagno di partito Pietro Ichino, bisogna anche tenere conto che non basta intervenire sulla flessibilità se non si interviene anche sulla sicurezza. E allora, se noi saremo in grado di fare un'effettiva modifica del welfare che riesca a permetterci di mettere in campo delle misure più articolate che garantiscano anche appunto una flessibilità del lavoro, ma una flessibilità tutelata come avviene in quei paesi del nord Europa che hanno avuto delle opzioni, diciamo, positive su questo, oppure altrimenti il rischio è di continuare appunto con gli antibiotici, ma questo naturalmente il paese non se lo può più permettere e soprattutto le classi più deboli di questo paese non possono continuare a pagare da solo il prezzo.
Allora, sono le 9:23, tra poco daremo la parola a Cati Lattore per chiudere su questo tema, ma prima vogliamo fare un'altra domanda a Sergio Lo Giudice. Il partito qui in città è troppo sdraiato sulle posizioni di Bersani? Queste sono le accuse che vi vengono rivolte.
Ma guarda, l'accusa viene sempre rivolta in modo pronunciata e non espressa in modo diverso da come la si pensa. Sicuramente Bologna è una città in cui fra i militanti, fra i volontari, fra i dirigenti c'è una, diciamo, prevalenza di sostenitori di Bersani rispetto ai sostenitori di Renzi, come accade in altre città, per esempio Firenze, e come invece accadrà al contrario in altre città italiane che magari preferiranno altri candidati. Dire invece, però, partire da questo per dire che la macchina del partito a disposizione di Bersani, questa è una falsità che, come dire, è bene non mettere in circolo, perché rappresenta un elemento di veleno di cui non abbiamo bisogno.
È d'accordo, Zaccheroli?
Fino ad oggi sì.
Ok, perfetto.
Cati la Torre, allora.
Sì, perché è proprio la domanda che mi piace. Dunque, dico due cose. La prima, l'Italia non ha un piano industriale da 15 anni, l'Italia non ha mai, e dico mai, avuto un piano energetico nazionale mai nella storia della sua Italia. Ora, che cos'è? Non è che il piano energetico nazionale è una cosa da poco. Il piano energetico nazionale è quello per cui ti fa dire che un'azienda, vedasi l'Ilva, chiude e va altrove per il semplice motivo che l'energia li costa troppo, e l'energia li costa troppo perché in Italia a un certo punto, se tu produci in una determinata fascia oraria, hai degli sconti, ma se tu devi produrre per esempio a ciclo continuo, il costo dell'energia non è competitivo rispetto agli altri paesi. E voglio dire, non sono questioni da poco. La Germania, anche in piena crisi, quindi dal 2008 in poi, ha investito il 3% del proprio PIL, prodotto interno lordo, in ricerca e innovazione tecnologica. Hollande, la prima cosa che ha fatto, ha assunto 20.000 nuovi insegnanti, quindi investimento in ricerca, beni e saperi. Che cosa fa l'Italia? Sistematicamente, quando deve tagliare qualcosa, come se fosse l'unico ramo secco, taglia ricerca e innovazione tecnologica, chiude tutto. Ha chiuso pure tra momenti l'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali, che era l'unica cosa che, come dire, presidiava un tantino l'applicazione di alcuni principi di uguaglianza in Europa. A momenti, come dire, ha chiuso quasi tutto con questa spending review. Qualcuno ha detto bene, la spending review è stata fatta dai tecnici di Tremonti, doveva essere spending review, significa questo: quando a fine mese tu arrivi, anch'io faccio la mia spending review, quando non arrivo a fine mese dico, bene, che cosa posso tagliare? Guardo, questo sì, questo no, quest'altro sì, questa no.
Abbiamo un minuto, Katia.
La spending review che ha fatto questo governo è stato tagli lineari del 10% su tutto. Quindi a me interessa che ci siano delle proposte concrete, e dico, chiudendo, che ognuno di noi sta sostenendo una propria candidatura, ma quando io ho aperto, io non è che sono una di quelle che va in giro e dice vendola a tutti i costi, no, io ci credo, non me l'ha prescritto il medico di stare in un partito e di sostenere qualcuno, lo faccio perché ci credo. Quando ho aperto il blog di Niki, ho visto che una delle sue proposte era il Ministero della Creatività. Io ho detto sì, questa è proprio, come dire, la marcia giusta. Il Ministero della Creatività, che significa mettere a sistema un sacco di cose, dall'audiovisivo al sistema dei beni culturali, cioè cerchiamo di trovare anche delle risorse che passano attraverso la nostra creatività. Facciamolo anche in questo comune che non guasta mai.
Allora, sono le 9:27 minuti, abbiamo proprio pochissimo per chiudere, però insomma in un minuto e mezzo possiamo dire ancora qualche cosa. Chi vincerà le primarie ovviamente dovrà avere anche la lealtà degli altri, delle altre forze politiche. Secondo lei, parto da Benedetto Zaccheroli in questo caso, anche insomma questi movimenti un po' tellurici che ci sono dentro il PD, come andranno dopo il voto delle primarie?
Ma io la vedo molto tranquillamente, cioè non riesco a capire, mi sembra che queste preoccupazioni siano preoccupazioni di chi ha paura che finisca un mondo. Non succede assolutamente, rimaniamo noi, si firma e si è firmato quel patto, questo manifesto dei diritti e degli intenti e la carta dei desideri, però dall'altra parte mi sembra che sia invece migliore uno sforzo, come fate voi eccetera, di cercare di andare dentro i singoli temi, parlando di lavoro come abbiamo fatto, parlando appunto, adesso secondo me il problema dell'IVA non è solo il costo dell'energia, ma comunque ce ne sono altri che sono ben più gravi, ma comunque di parlare di ricerca, di insegnamento, di scuole, di nidi. Mi sembra che proprio il fatto che qui non ci sono sì delle differenze nell'approccio, ma mi sembra 10, 9, 8, 7.
Sergio Lo Giudice, per quanto riguarda anche il PD.
Ma io credo che una sfida come quella delle primarie inevitabilmente, come dire, produca delle differenziazioni che nell'immediato possono sembrare laceranti, che poi vanno ricomposte. Anch'io sono abbastanza fiducioso sul fatto che da questa campagna per le primarie, dopo dalle prossime elezioni politiche, venga fuori un centrosinistra finalmente coeso, che non sia appunto la baraccone della
un'unione di debolezze ma di forza.
Esatto, una unione di forza che io mi auguro in futuro possa addirittura arrivare a costituire il nuovo partito democratico e progressista dell'Italia, che possa stare in un contesto europeo alla pari con gli altri partiti analoghi, rispetto a cui sarà necessario anche dei contenuti, riuscire a costruire una posizione comune, come sta già accadendo fra l'Italia e per esempio il governo francese di Hollande dopo la caduta quasi contemporanea di Berlusconi e Sarkozy.
Sergio, però dillo forte nel tuo comitato, perché gli apocalittici da voi si sprecano.
Chiedo bene agli ascoltatori, mi riferivo al Sulcis e non all'Ilva, ma ieri leggevo sull'Ilva, quindi scusate, forse molti ascoltatori...
Ilva, esatto. Quando ti annoia hai delle letture strepitose.
Vedi, noi gente di sinistra.
Dobbiamo proprio chiudere perché sta arrivando il giornale.
Però è chiaro che probabilmente faremo un altro giro di tavolo, forse anche prima della scadenza del 25 novembre. Quindi vi reinventiamo.
Buona giornata. A presto.
Grazie, buona giornata a tutti. Grazie anche agli ascoltatori che hanno scritto. Abbiamo tralasciato, lo dico già, insomma lo faremo in futuro, i temi più bolognesi sui contenuti. GRD Network.